Buongiorno, questa è la lezione nona di esecuzione penale del 1 aprile del 2020, modalità di didattica a distanza. Proseguiamo oggi con l'analisi della disciplina sull'azione esecutiva del pubblico ministero. Ieri osservavamo l'assenza o il deficit di garanzie difensive nel momento iniziale nell'avvio della fase dell'esecuzione. Questo deficit di garanzie difensive è dovuta alla scelta del legislatore di affidare l'azione esecutiva e quindi i provvedimenti che servono all'esercizio di questa azione esclusivamente al pubblico ministero. L'azione esecutiva è infatti instaurata ex officio, ex articolo 655, comma primo, senza che l'organo di accusa debba preventivamente interloquire con altri organi o altri soggetti, come l'interessato e il suo difensore. La difesa interviene quindi dopo l'emanazione dei provvedimenti del pubblico ministero. Infatti, l'articolo 655, comma quinto, impone la notifica al difensore dell'interessato dei provvedimenti del pubblico ministero per i quali tale adempimento è richiesto dalla legge. La notifica, ci dice la norma, deve essere effettuata entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento, a pena di nullità. Abbiamo già precisato al riguardo che in questo arco temporale di 30 giorni il provvedimento probabilmente può essere già stato eseguito e quindi l'intervento del difensore a tutela del suo assistito può essere tardivo. L'articolo 655, comma quinto, contiene inoltre un precetto importante perché da questo precetto è possibile desumere una regola generale applicabile nella fase esecutiva. Precisa infatti la norma che vanno notificati i provvedimenti del pubblico ministero al difensore nominato dall'interessato o in mancanza a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 del codice di rito, cioè al difensore d'ufficio. Proprio sulla base di questo disposto, la giurisprudenza e una parte della dottrina ritengono che il mandato fiduciario conferito in fase di cognizione non possa estendersi alla fase della giurisdizione esecutiva, perché la sentenza irrevocabile conclusiva del processo di cognizione, della fase della cognizione, chiuderebbe in maniera irrevocabile questa fase. E in quanto se il legislatore avesse inteso consentire la proroga della nomina di fiducia o d'ufficio compiuta in fase cognitiva, non si spiegherebbe il riferimento contenuto nell'articolo 655, comma primo, alla nuova nomina fiduciaria e all'esigenza di una eventuale nuova nomina d'ufficio. In altri termini, se valesse la perpetuatio del mandato difensivo conferito dal condannato in sede cognitiva, questa disposizione dell'articolo 655, comma quinto, non avrebbe significato, sarebbe superflua. Tuttavia, la scelta legislativa di richiedere un mandato difensivo ad hoc per la fase di esecuzione comporta la conseguenza di un ricorso pressoché sistematico alla nomina d'ufficio, ricorso inevitabile ove si consideri che i provvedimenti del pubblico ministero per i quali è obbligatoria la notificazione al difensore, sono i provvedimenti con i quali l'esecuzione ha inizio e quindi è impossibile che l'interessato abbia già nominato un difensore di fiducia. Nella prassi, un modo per ovviare a questo inconveniente è il conferimento di un mandato preventivo al difensore che sia valido sia per la fase cognitiva sia per la fase esecutiva. Parliamo ora del primo fondamentale provvedimento che il pubblico ministero deve emanare all'inizio della fase esecutiva, per dare avvio alla fase esecutiva. Questo fondamentale provvedimento è l'ordine di esecuzione, disciplinato all'articolo 656 del Codice di Procedura Penale. Con questo provvedimento il titolare dell'azione esecutiva dispone la carcerazione del condannato non detenuto quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva. Nell'attuale codice la formulazione ordine di esecuzione ha sostituito quella del codice previgente, che parlava invece di ordine di carcerazione. Questo fa comprendere che l'esecuzione può riguardare anche sanzioni che non comportano la restrizione in carcere. Così la disciplina dell'ordine di esecuzione deve ritenersi applicabile all'esecuzione delle sanzioni inflitte dal giudice di pace, come la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Sappiamo che il giudice di pace, infatti, possiede delle sanzioni peculiari, cioè non può applicare delle sanzioni che comportino la restrizione in carcere. Sono inoltre ordini di esecuzione anche i provvedimenti emessi dal pubblico ministero a seguito delle decisioni del magistrato o del tribunale di sorveglianza che comportano la scarcerazione del condannato. Se il condannato è libero, l'ordine di esecuzione va trasmesso alle forze di polizia perché provvedano all'arresto del condannato e al suo accompagnamento al più vicino istituto penitenziario. Questo appunto se si deve eseguire la pena detentiva. Se il condannato non viene rintracciato, il funzionario di polizia giudiziaria deve informarne al più presto il pubblico ministero che ha messo l'ordine di esecuzione. E questo perché il pubblico ministero dovrà adottare gli adempimenti di cui agli articoli 295 e 296 del codice di rito, ossia dichiarazione dello stato di latitanza da parte del giudice. Ricordiamo che per l'esecuzione dell'ordine il pubblico ministero può emettere mandato d'arresto europeo quando risulti che il condannato sia residente, domiciliato o abbia dimora nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea. Quanto alle modalità di esecuzione, l'articolo 656,4 richiama l'articolo 277 del Codice di Rito, che riguarda le modalità di esecuzione delle misure cautelari. Ricordate, quella disposizione stabilisce che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta. A questo riguardo, ossia sotto il profilo del rispetto dei diritti della persona, ricordiamo come il testo originario dell'articolo 656,2 prevedeva che in determinati casi la pena non doveva essere superiore a 6 mesi e doveva esservi l'assenza di pericolo di fuga, il pubblico ministero dovesse notificare l'ordine di esecuzione al condannato libero con l'ingiunzione a costituirsi in carcere entro 5 giorni. Lo scopo di questa norma era evitare al condannato l'umiliazione di venire condotto in carcere manu militari, cioè con la forza, consentendogli invece di aderire liberamente all'ingiunzione del pubblico ministero. Successivamente è intervenuta la modifica dell'articolo 656 a seguito della legge del 27 maggio del 98 numero 165, e questa disposizione che riguardava la possibilità del pubblico ministero di questa ingiunzione di cui abbiamo parlato è stata abrogata. Le ragioni di questa abrogazione in realtà non paiono comprensibili, perché l'istituto dell'ingiunzione conserva la sua ragione d'essere. Il contenuto dell'ordine di esecuzione è descritto all'articolo 656,3. Questo provvedimento deve includere le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarle. L'imputazione è il dispositivo del provvedimento, ovvero sia il comando del provvedimento e costituisce titolo esecutivo. Inoltre deve contenere anche le disposizioni necessarie all'esecuzione. Così formato, l'ordine di esecuzione deve essere consegnato in copia all'interessato all'atto della sua esecuzione, articolo 656, comma primo, e notificato al suo difensore, articolo 656, comma terzo. Ci si può chiedere che cosa accada quando l'ordine non viene consegnato in copia all'interessato o validamente notificato al suo difensore. E ancora, che cosa accada se l'ordine di esecuzione non soddisfa i requisiti contenutistici stabiliti dalla legge? Abbiamo visto che nell'ipotesi di omessa notifica al difensore, l'ordine è nullo in virtù dell'espressa previsione normativa dell'articolo 655,5. Invece, l'omessa consegna all'interessato e l'incompletezza dei contenuti dell'ordine di esecuzione non sono ipotesi espressamente contemplate come causa di nullità. Però, persuasivamente, possiamo dire che l'incompletezza dell'ordine e la sua omessa consegna all'interessato determinano una nullità generale ex articolo 178 lettera C del codice di rito, per violazione delle norme che concernono l'intervento e l'assistenza dell'ex imputato. Ora, nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero dovrà anche individuare l'entità della pena da eseguire. Allo scopo non sono sempre sufficienti le indicazioni che si possono rinvenire nel singolo provvedimento da eseguire. L'ordine di carcerazione, infatti, fotografa la situazione del condannato nel suo complesso, perché deve ricomprendere tutti i periodi di carcerazione ancora da scontare al momento della sua emissione. Questo spiega perché, quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero debba affiancare all'ordine di esecuzione un decreto di cumulo delle pene da compiere in osservanza delle norme sul concorso ex articolo 71 e seguenti del codice penale. Questo lo dispone l'articolo 663, che riguarda appunto il cumulo delle pene. La legge, come vedremo meglio più avanti, non stabilisce la forma che deve assumere questo provvedimento di cumulo, il quale nella pratica finisce per essere un tutt'uno con l'ordine di esecuzione, cioè è contenuto nell'ordine di esecuzione. Inoltre, dove vi siano i presupposti, il pubblico ministero deve anche compiere il cosiddetto scorporo del presofferto, ossia deve sottrarre alla carcerazione da eseguire l'eventuale periodo di detenzione già scontato dal condannato a titolo di custodia cautelare o di pena successivamente estinta, ad esempio a causa di una amnistia o di un indulto. Diversamente, infatti, il condannato subirebbe un ingiustificato aumento, un ingiustificato surplus di privazione della propria libertà. La stessa ratio ubbidisce l'articolo 657 bis del codice di procedura penale, che prevede un'ulteriore ipotesi di scorporo del presofferto in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova. Qui il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, deve detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Sono disposizioni queste che si ispirano ad una esigenza equitativa di compensazione, che tende a evitare che l'interessato paghi una seconda volta quando ha già pagato in precedenza. Questo tuttavia non significa una equiparazione della carcerazione alla custodia cautelare o un'equiparazione della carcerazione al periodo trascorso in esecuzione della messa alla prova. Sono, ripeto, disposizioni il cui scopo è il favor libertatis, a cui si deve ispirare l'intero ordinamento.